notizie dell'operazione di polizia all'asilo, alla casa di Corso Giulio Cesare, che ha portato a numerosi arresti e altre notifiche di restrizione della libertà nei confronti di compagni e compagni attivi nel movimento contro gli sfratti, nel movimento per la casa. Abbiamo collegato adesso con noi un redattore della radio, nonché uno di quelli che si sono visti recapitare in questo regalino di Natale questa mattina. Siamo collegati con Gabrio, con il quale vogliamo ricostruire l'intera faccenda. Buongiorno Gabrio.
Buongiorno, buongiorno. Sì, partiamo per cui dagli arresti. Questa mattina alle 6 la polizia ha fatto irruzione, come dicevi giustamente tu, nel palazzo occupato di Corso Giulio e all'interno dell'asilo occupato, nonché chiaramente a casa delle case private di quei compagni che appunto non vivevano in queste occupazioni. E all'asilo hanno messo un'ora e mezza per riuscire ad arrivare sul tetto, dove chiaramente i compagni erano saliti temendo che potesse trattarsi di uno sgombero, e niente, quando insomma si è capita l'entità della questione, quando si è capito che erano delle misure cautelari, chi doveva farsene notificare è sceso, invece altri compagni sono rimasti sul tetto, così all'asilo, così in Corso Giulio. Ora chiaramente solita trafila, per cui perquisizioni, sequestro di vario materiale, alcuno neanche, appunto, in alcuni casi neanche dichiarato, eccetera eccetera, e poi una volta giunti in questura ci hanno finalmente dato le carte, dove insomma ci spiegavano per quale motivo ci stavano portando lì. Ora è un'ordinanza di misura cautelare, sono 13 le misure che sono state spiccate, sono 9 divieti di dimora e 4 arresti in carcere, e divieti di dimora dal Comune di Torino chiaramente. I fatti sono uno sfratto che c'era stato a maggio di quest'anno con annessa resistenza. Peraltro era stato uno sfratto abbastanza particolare, ne avevamo dato appunto anche conto attraverso un racconto sul blog Macerie, perché questo sfratto, l'avvocatessa della proprietà che seguiva questo sfratto, un personaggio abbastanza eccentrico, a un certo punto per fare lo sfratto, perché appunto l'ufficiale giudiziario, visto la resistenza, aveva deciso di sospenderlo, di applicare l'articolo 610, invece l'avvocato si è impuntato e praticamente si è chiusa all'interno della casa, per cui c'era questa situazione paradossale in cui insomma l'avvocato si era barricato in casa, una situazione un po' di stallo, no?
Dove insomma, l'avvocato ha occupato la casa,
esattamente, dove anche l'ufficiale giudiziario, per dire l'assurdità della situazione, invitava la signora a uscire. Per cui adesso non c'è dato sapere, poi chiaramente la signora è uscita, hanno sospeso lo sfratto e poi peraltro sfratto che hanno eseguito qualche mese dopo. Adesso per ora, visto le carte che abbiamo in mano, non c'è dato sapere qual è stata la genesi, no, di questo, del perché hanno deciso di spiccare delle misure cautelari su questo fatto specifico, perché appunto, come ripeto, non è che sia stato uno sfratto particolarmente agitato, a parte questa signora, insomma. Probabilmente l'idea che ci siamo fatti noi è che appunto questa, in quanto avvocata, abbia preso a cuore la situazione, abbia provato a insistere, no, nei confronti della procura o della polizia per fare questa denuncia, per fare in modo che questa denuncia diventasse qualcosa di più. L'ufficiale Padalino, cioè il pubblico ministero Padalino, si è preso a cuore la faccenda, però notando l'assurdità della situazione, non ha contestato, infatti non c'è nessuna contestazione né di violenza privata né di sequestro di persona, non c'è niente di tutto ciò, perché appunto voglio dire, questa ha fatto tutto di testa sua, ma ci hanno contestato la resistenza pubblico ufficiale, che è attraverso lo stesso procedimento con cui avevano già fatto degli arresti, con cui ci avevano già arrestato nel 2014, ossia facendo un picchetto, anche se non c'è nessun tipo di contatto con l'ufficiale giudiziario, anche se non c'è neanche nessun tipo di minaccia nei confronti dell'ufficiale giudiziario, tu con la tua presenza comunque stai minacciando un pubblico ufficiale che non può quindi svolgere il suo pubblico impiego, che in quel caso sarebbe quello di mandare fuori di casa la gente.
Quindi resistenza aggravata, non violenza privata, come riferisce l'ANSA.
C'è scritto su l'ANSA, ma no, perché appunto io penso che la genesi sia stata proprio questa, per cui di questo avvocato che prova e insiste, il PM capisce che nel senso va bene arrestare, cioè nel senso va bene tutto, però insomma tutto c'è un limite, per cui alla fine hanno ripiegato su questa roba che appunto avevano già utilizzato durante i nostri arresti del 2013. Ora, la discriminante tra chi è in carcere e chi ha il divieto di dimora è semplicemente il fatto di essere pregiudicati, per cui questi quattro compagni che sono stati presi, cioè nel senso erano gli unici di noi insomma pregiudicati, per cui appunto secondo il GIP che hanno a loro carico, diciamo così, una maggiore pericolosità.
Quindi il criterio è quello della pericolosità sociale, non quello dell'interazione o del pericolo di fuga.
No, nel senso che è quello del fatto di dire questi sono pregiudicati, non so come dire, è probabile, no, che è probabile che ricommettano altri reati di questo tipo, per cui li mettiamo in carcere. Ora adesso chiaramente appunto sono appena uscito dalla questura, per cui adesso stiamo capendo un po' cosa fare. L'unica cosa che si sa è che ci sarà un appuntamento alle 17:30 all'asilo occupato per parlare e capire cosa fare nell'immediato. E basta, adesso, per cui io immagino che nelle prossime ore i compagni verranno trasferiti nei can. Adesso non sappiamo ancora se probabilmente li porteranno alle Vallette, visto che tra 3 giorni c'è l'interrogatorio di garanzia, però insomma non lo sappiamo ancora. Per cui
per il momento non si sa ancora esattamente come, probabilmente non lo sono ancora le Vallette in questo momento.
No, erano in questura, erano tutti insieme. E l'ultima roba che mi preme di dire è il fatto che è stato fermato nel corso delle operazioni di arresto anche un ragazzo che appunto viveva in una di queste case occupate, tunisino, senza documenti, e non per questa operazione, diciamo, nel senso non per l'ordinanza, e adesso non si sa se lo porteranno o meno al CIE, per cui insomma anche questa situazione è un pochettino da monitorare.
Insomma, è rimasto impigliato nella rete di questa operazione.
Esatto, esattamente.
Ho capito. E quindi adesso la situazione è questa: quattro compagni arrestati che probabilmente verranno tradotti alle Vallette, gli altri tutti con divieto di dimora a Torino.
Tutti e nove con divieto di dimora, se non erro per ora hanno notificato a 7 su 9, nel senso che 2 persone non le stanno trovando, però sì, tutti col divieto di dimora da Torino.
Solo Torino, Torino e provincia?
Solo Torino.
Solo Torino.
E appunto i fatti sono insomma questi, ma è inutile qua dilungarci adesso, ce l'avamo già. Ecco, un'ultima cosa molto interessante è il fatto che ciliegina sulla torta, Padalino certo lo conosciamo tutti, ma anche il GIP che ha firmato le ordinanze di custodia cautelare è la stessa che aveva firmato per i 12 divieti di dimora di quest'estate, per cui nel senso, gli ascoltatori sicuramente si ricorderanno, c'era stata una campagna per la violazione. Per cui è la stessa che evidentemente non si è accontentata, si è incarognita, ha detto: ah sì, voi li violate, ve li hanno tolti, allora io ve ne rimetto altri.
Ti ricordi il nome?
Bianco, okay. Il cognome. No, il nome mi sfugge.
Sì, no, ma basta Bianco, tanto per come dire, è opportuno che gli ascoltatori di Blackout sappiano i nomi di chi conduce questo tipo di operazioni. Io ti ringrazio e ovviamente c'è tutta l'attenzione solidale da parte della radio.
Certo, va bene, grazie a tutti.
Ciao.